Ciao e benvenuto all'episodio numero 5 del podcast di ateneofotografia.it, un blog, podcast, dove trovi articoli, consigli, ebook e corsi online per migliorare la tua tecnica e diffondere cultura fotografica. Prima di iniziare la puntata vorrei giustamente ringraziare Accenture per i dati che mi ha fornito nella ricerca e che mi ha permesso di sintetizzare questo podcast. Se trovi interessante il podcast, ti invito a condividerlo con i tuoi amici e se lo ascolti attraverso iTunes, ti invito a scrivere una recensione e a mettere il voto 5 stelle. In questo modo aiuterai Ateneo Fotografia e il suo podcast a crescere. Ben ritrovati, ho il piacere di riscontrare un forte interesse per l'iniziativa ateneofotografia.it. Molte persone si sono iscritte alla newsletter e di questo siamo contenti. Stiamo sempre lavorando alla preparazione di corsi e presto presenteremo un po' il nostro programma. Nel frattempo, in questa puntata del podcast, ho voluto fare un'analisi su quello che è in pratica il valore di tutti i miliardi di immagini fotografiche, cioè come l'immagine fotografica è diventata valore in termini di big data, perché non ci si pensa, ma in realtà quello che noi facciamo tutti i giorni in realtà è una delle cose più fondamentali e importanti nel processo di evoluzione digitale e diventerà sempre più, diciamo così, la parte preponderante dei big data che si utilizzeranno un po' per tutto. Sintetizzo iniziando un ragionamento di questo tipo qua. Nel mondo tutti sappiamo che vengono prodotte e si distribuiscono miliardi di immagini. Solo su Instagram stimiamo oltre 40 miliardi di fotografie. 40 miliardi di fotografie stanno su Instagram. Sono numeri a dir poco impressionanti. Oltre 100 milioni invece sono le fotografie che vengono caricate ogni giorno. Ma questo è il dato che io ho trovato e che risale a un anno fa. Quindi parliamo di 100 milioni di fotografie caricate al giorno, ma è un dato vecchio, probabilmente sono aumentate. Poi, oltre a questo, chiaramente ci sono tutti gli altri canali di diffusione, quali possono essere Facebook, Pinterest e altre migliaia, forse, di canali di distribuzione delle fotografie prodotte. Questa oramai è un'abitudine, quella di scattare foto, non è più soltanto così un fare, ma è diventato proprio un'abitudine, quasi come lavarsi i denti, che coinvolge la gran parte della popolazione del web, con delle faccende che possono essere anche curiose. Ad esempio, la pizza è il cibo più instagrammato che ci sia nel mondo. Io non lo sapevo, è interessante questa cosa. E poi, ad esempio, altra curiosità è che la popolazione femminile al mondo più instagrammata, diciamo, è quella brasiliana. Io pensavo fossero invece gli americani, invece sono i brasiliani. Però, a parte questi dettagli così un po' frivoli, la cosa è interessante è che non si può pensare, essere limitati nel pensare che una mole di immagini tale sia soltanto una questione di vanità sociale o di narcisismo patologico diffuso, come tanti credano. Non è propriamente così. Cioè, il discorso anche dell'immettere, no? Nel pensiero comune una tendenza come quella di produrre immagini così a nastro, come si suol dire, parte da, secondo me, la potenzialità in realtà immensa. Di come poi possano venire sfruttate miliardi di informazioni visive per quello che sono in realtà, cioè sono dei big data. Le foto sono dei big data. E quindi il mio pensiero potrebbe essere che tutta questa massa di immagini, di comunicazione visiva, di immagine fotografica o video anche, insomma, annessa, potrebbe dare vita a un nuovo rinascimento culturale o della conoscenza. Io ho questa convinzione, sembra esagerata come convinzione, e invece secondo me non lo è, perché questa cosa che io sto dicendo è stata analizzata, dai proprietari di queste piattaforme, dai proprietari di Instagram, cioè Facebook. Facebook, ha fatto una ricerca molto interessante, che era partita, non so se ricordate, quando si diceva che Facebook, attraverso tutti i suoi big data, sarebbe diventato un servizio di incontri online, stile Tinder. Almeno l'intenzione era quella lì. Su una base incalcolabile di dati, su cui viene applicato quello che chiamano deep learning, su cui stanno lavorando da tanto. Quindi integrare ai dati, in questo caso immagini, integrare alle immagini un sistema di intelligenza artificiale. Per semplificare, rendere identificabili i soggetti di un'immagine e quindi insegnare ai sistemi digitali il riconoscimento di soggetti simili e accoppiarli. Ma chiaramente per poter descrivere un'immagine è ovvio che il riconoscimento dell'immagine che conosciamo un po' tutti oramai ha fatto grandi passi in avanti. Io ho sperimentato il riconoscimento dell'immagine in una delle società che ho gestito e che si occupava di fotografia turistica, quindi per applicare dei sistemi di fotografia su navi da crociera anziché villaggi, resort, eccetera, lì partiva un discorso di riconoscimento facciale, ma già stiamo parlando del 2007-2006, quindi parecchi anni fa, da un sistema che in realtà era partito sempre da Israele. Il face recognizing era partito da Israele come discorso legato alla sicurezza, no? In tutti questi anni poi il riconoscimento visivo ha fatto dei passi incredibili, al punto che adesso siamo al livello che l'uomo dovrebbe intervenire nel far conoscere, cioè riconoscere ciò che c'è sull'immagine e trasmetterlo e dirlo al sistema digitale. Ma per questo, che sarebbe un immenso lavoro, cioè dire alle macchine qualcosa che ad esempio è molto più complesso che identificare le forme di un gatto o di un piatto di pasta asciutta, E questo è sempre stato il grande problema, cioè come si fa a prendere tutte queste immagini, miliardi, e dire al sistema: guarda che questo è una pizza, guarda che questa è una bottiglia di birra. Benissimo, hanno fatto l'invenzione, si può dire, del secolo, no? Gli hashtag. Quindi con gli hashtag hanno risolto perfettamente il problema con dei codici. Gli hashtag non sono altro che dei codici. Dati e che vengono inseriti da centinaia di milioni di persone quando postano miliardi di immagini e il tutto viene gratuitamente. Quindi pensiamo a quale livello di genialità tutte le immagini che esistono in realtà e fanno parte dei big data in questo momento sono già catalogate gratuitamente. E siamo arrivati a questo punto. Sostanzialmente, tutto questo ragionamento che si è fatto in ogni caso prevede un lavoro da parte dell'uomo incredibile, che è quello di dire alle macchine qualcosa che è molto più complesso che il pur difficile. Identificare le forme di un cane o di un cavallo. Ed è sempre stato questo il grande problema. Cioè, dobbiamo dire ai sistemi quella cosa lì è questo qui, per farla semplice, altrimenti il sistema non sa. Quindi il maggiore investimento in realtà era questo, ma la soluzione l'hanno già trovata già molto tempo fa ed è quella degli hashtag. Quindi gli hashtag sono dei dati che centinaia di milioni di persone postano su miliardi di immagini. Chiaramente tutto questo viene gratuitamente, cioè le persone mettono l'hashtag sull'immagine in modo totalmente gratuito e già lì si crea una catalogazione che non è perfetta, però già diciamo siamo già a un buon punto. A un buon punto si parla di un'accuratezza dell'85% in base a 861 milioni di parametri che hanno utilizzato i ricercatori. Si dice che già per l'85% le immagini con gli hashtag che hanno già di suo sono già catalogate, classificate. E tutto questo a me affascina molto, tutto questo concetto, ma da una parte è anche un po' inquietante, no? Abbiamo visto, il discorso Cambridge Analytica, e vabbè, oltre a quello ci sarà ben altro che non conosciamo. Ci si può domandare se a questo punto queste tecnologie sempre più evolute potranno essere usate per spremere sempre più informazioni da noi, come singoli o da noi come comunità. I dati immagine, dicono quelli di Facebook, sono stati estrapolati da dati pubblici. Ma è vero che tutto quello che noi condividiamo, di fatto, nel momento in cui lo condividiamo, è pubblico. Cioè la nostra foto, nel momento in cui noi sappiamo che contrattualmente, quando pubblichiamo una foto su un social, quella è pubblica e può essere utilizzata. Chiaramente non per scopi pubblicitari legati a un prodotto che sia, ma per qualsiasi altro scopo, che sia di cronaca, che sia di... Può essere condivisa, insomma, a prescindere dalle nuove normative che ben sappiamo e che noi fotografi ci hanno un po' triturato, diciamo, i maroni, parlo del GDPR, come ben sappiamo, poi alla fine, insomma, si vede che le immagini girano ancora come prima, continuano a rubarle online, continuano a shipparle, a ripubblicarle, quindi in sostanza non è cambiato un granché. Forse in questo momento però noi non possiamo neanche immaginare cosa si potrà elaborare Da questi dati che apparentemente sono irrilevanti, parlo di tutte queste miliardi di foto, in futuro, ok? Quello che si sta proponendo, quello che i ricercatori sempre di queste grandi case di Cupertino stanno studiando e stanno pensando per il prossimo futuro è quello di fare delle ricreazioni di ambientazioni tridimensionali e immersive partendo da immagini 2D, cioè quindi da foto o video, ok, ricostruire quello che è poi la realtà virtuale, quindi ricostruire ambientazioni tridimensionali che possano avere delle capacità immersive. E in questo momento la tecnologia sta ridisegnando zone non conosciute, cioè stiamo in realtà a livello immagine navigando in acque inesplorate. Questo viene, diciamo, pensato e considerato come qualcosa che poi possa avere una resa che sia sufficiente per dare un effetto sogno, cioè per creare delle sensazioni diverse. Pensate a livello di percezione, cioè qui stiamo ancora parlando di comunicazione che si basa su dei criteri ancestrali come la sezione aurea e tutte queste cose qua. Però in realtà qui gli studiosi stanno pensando di come utilizzare questi miliardi di immagini per creare dei sogni, anche se è vero che non si sogna in HD, ma in futuro come sarà? Si sognerà ad occhi aperti, veramente, no? Quindi questa cosa può essere vista come un nuovo rinascimento. Io credo che non sia esagerato pensarlo in questo versante, ok? Tante immagini messe assieme anche negli anni, un 3D di un ambiente, una fotogrammetria e immensità di dati che sono a disposizione, che possono essere comparati, possono essere messi insieme con una precisione pazzesca. Pensiamo agli investimenti fatti da Facebook, appunto Oculus, se non lo conoscete approfondite, Oculus, come dal latino, che è il più potente sistema di visualizzazione della realtà visuale. E naturalmente queste idee si integrano perfettamente e c'è un sistema che è recentemente stato presentato, Oculus Go, che è un passo evolutivo importantissimo nel mondo della realtà virtuale. Quindi è affascinante tutto questo, ripeto, oppure invasivo a un livello estremo? Beh, questo è un quesito che lascio a tutti voi e in ogni caso quello che sappiamo è che noi in questo momento, come tutti quanti noi, come creatori di immagini, stiamo producendo petrolio in sostanza, perché se è vero come è vero che il nuovo petrolio sono i big data, ebbene, forse la parte più importante che verrà sicuramente utilizzata in modo più estremo è proprio quella delle immagini. Pensate cosa stiamo facendo. È affascinante questo ragionamento. Io spero sia stato interessante per voi. E quindi se avete delle opinioni da esprimere su io fotografo, io creatore di immagini, Sto contribuendo a un nuovo rinascimento, e lo credete anche voi, un rinascimento che può essere culturale anche. Io apprezzerei che voi faceste commenti nel blog di ateneofotografia.it, dove vi invito sempre a iscrivervi alla newsletter. E per quanto attiene questo spazio di ragionamento e questo podcast che avete ascoltato, io invece devo ringraziare sempre ateneofotografia.it che ce lo ha permesso. Grazie e buona giornata a tutti.